ascoltaci su www.banderadio.info.
Buongiorno a tutti, martedì 24 aprile, leggiamo il sommario del GR di oggi. Casa Uva, carabinieri, assassini.
Torino, i lavoratori del sociale assediano il comune.
Dell'Utri, mediotra, mafia, Berlusconi.
Decreto fiscale e legge, Senato conferma la fiducia.
Sosteniamo Luca, licenziato perché Notav.
Docenti medicina di Palermo si dimettono contro la chiusura di oncologia.
India, accordo per i Marò, saranno risarcite le famiglie dei pescatori.
Egitto e Israele, relazioni pericolose.
Israele, approvata costruzione muro al confine con il Libano.
Siria, autobomba a Damasco, una vittima.
Afghanistan, il nuovo presidente dell'Alto Consiglio per la Pace chiede il cessate il fuoco per i talebani.
Medico assolto e indagini da rifare per il caso del ragazzo di Varese che morì dopo un fermo dei carabinieri qualche ora passata nella loro caserma. La sorella: lo sapevo che il medico non c'entra niente. Cade un velo nella vicenda drammatica di Giuseppe Uva, l'uomo morto a Varese nel 2008 in un letto di ospedale dopo un fermo dei carabinieri. Il tribunale oggi ha giudicato innocente Carlo Fraticelli, il medico che l'aveva avuto in cura dopo che gli stessi carabinieri avevano chiesto un trattamento sanitario obbligatorio per Giuseppe. Per il giudice Muscato non è stata un'overdose di farmaci a stroncare l'uomo, sul cui corpo erano visibili ecchimosi e lividi. Il giudice ha chiesto la trasmissione degli atti al PM, in pratica chiede di riaprire le indagini, e la domanda che si pone è: se non è stato il medico a ucciderlo, come è morto Giuseppe? Nonostante ciò esiste comunque sin dal primo momento un testimone, ovvero Alberto Biggiogero, il ragazzo fermato insieme a Giuseppe quella sera che erano un po' sbronzi e che avevano iniziato a spostare delle transenne in una strada di Varese, ha sempre raccontato di aver sentito urla disperate provenire dalla stanza in cui era rinchiuso Giuseppe. Abbiamo sempre detto che dovevano essere state fatte indagini più approfondite sul lasso di tempo trascorso tra il fermo di Giuseppe e il suo ricovero, ha detto l'avvocato che rappresenta la parte civile, Fabio Anselmo, lo stesso che ha eseguito, sempre con ottimi risultati, casi simili da Aldrovandi a Diaz a Cucchi. Il PM che ha eseguito il caso di Giuseppe Uva ha avuto un diverbio in aula con Anselmo sulla possibilità per le telecamere del TG3 che è autorizzata dal giudice a riprendere l'udienza e che invece il PM avrebbe voluto fuori dall'aula.
Passiamo adesso a Torino, dove i lavoratori del sociale assediano il comune. Dentro i consiglieri comunali, asserragliati per ora nel palazzo, fuori una piazza colma di rabbia. Arroganza e paura sono le condizioni di Fassino e Co. di fronte a una piazza torinese colma di rabbia, che raccoglie progressivamente tante istanze specifiche diverse, ma accomunate da un'unica critica radicale alla gestione della città e di questa amministrazione. Hanno cominciato gli operatori sociali non dormienti, un piccolo gruppo auto-organizzato di lavoratori del sociale, che da novembre ha animato piazza Palazzo di città durante i consigli comunali. A loro si sono aggregati tanti colleghi e tante realtà del welfare cittadino. Al contesto del welfare si sono aggiunte le maestre di asili e materne, che Fassino vorrebbe licenziare in nome di una privatizzazione che ha il chiaro sapore di uno smantellamento dell'istruzione pubblica. Privatizzare gli asili è una ricchezza per la città, recentemente sostenuto il sindaco delle banche. Lo abbiamo già fatto con i servizi sociali, perché non dovremmo con le scuole? Ed infatti proprio questi due settori del welfare sono insieme a ad assediare Fassino ed i suoi pavidi colleghi, protetti da un cordone sanitario di poliziotti in assetto antisommossa, schierati con tanto di scudi e manganelli bene in vista, davanti alle facce attonite e arrabbiate di lavoratori, maestre, genitori, bimbi che chiedevano a gran voce di essere ricevuti dalla casta arroccata nelle stanze dei bottoni. Oltre 700 persone hanno riempito piazza Palazzo di Città per far sentire la propria voce e urlare la propria rabbia contro le ignobili politiche del governo Fassino.
Il senatore Marcello Dell'Utri è stato il mediatore dell'accordo protettivo per il quale Berlusconi pagò alla mafia cospicue somme per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate nella sentenza che ha annullato con rinvio la condanna per concorso ad esterno a Dell'Utri. Spiegano i supremi giudici nella sentenza 15.727 di 146 pagine che, in maniera corretta, sono state valutate dal giudice della Corte d'Appello di Palermo le convergenti dichiarazioni di più collaboratori sul tema dell'assunzione per il tramite di Dell'Utri, di Mangano ad Arcore, come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di Cosa Nostra. Provata anche la non gratuità dell'accordo protettivo in cambio del quale sono state versate cospicue somme di denaro da parte di Berlusconi in favore della mafia. Per quanto riguarda l'assunzione del mafioso Stagliere Mangano alla villa di Arcore, ad avviso della Suprema Corte il dato di fatto, indipendentemente dalle ricostruzioni dei cosiddetti pentiti, è stato congruamente delineato dai giudici di merito come indicativo, senza possibilità di valide alternative di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell'Utri, che in quella assunzione è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso da Cinà.
E passiamo adesso a parlare del decreto fiscale di questa finanziaria, che adesso è legge perché il Senato conferma la fiducia. Palazzo Madama conferma la fiducia al governo sul decreto in materia di esemplificazione fiscale con 228 sì e 29 no e 2 astenuti. Roma, e leggiamo in questo momento da InfoOut, il Senato conferma la fiducia al governo sul decreto in materia di semplificazione fiscale con 228 sì e 29 no, come abbiamo detto. Il provvedimento in terza lettura al Senato è legge. L'ultima fiducia al Senato è del 4 aprile, sempre sul decreto fiscale con 241 sì e 29 no e sempre due astenuti. Il governo Monti ha incassato sul decreto fiscale la 16ª fiducia dall'inizio del suo mandato. Le prime due, quelle programmatiche, le ha ottenute il 17 e 18 novembre dello scorso anno, segnando 281 sì al Senato e 556 alla Camera, che a quanto pare al momento sarebbe il record dei consensi mai ottenuti prima da un esecutivo.
Sosteniamo Luca, licenziato perché Notav. Il 5 aprile gli è stata recapitata da parte della cooperativa Incontro per cui lavorava la lettera di licenziamento. Nella raccomandata che ha portato la cooperativa a prendere la decisione di licenziare Luca, viene citato l'articolo 24 del regolamento interno della cooperativa. Peccato che, citando testualmente dall'articolo, si legge dopo il terzo grado di giudizio ed avrebbe dovuto prima ricevere una sospensione mai ricevuta. È facile comprendere come il caso di Luca non rientri in nessuna delle ipotesi citate dall'articolo ed è ancora più semplice giungere alla conclusione che il licenziamento abbia un unico scopo, ovvero quello di far fuori un personaggio scomodo per continuare a perseguire i loro obiettivi. Affinché Luca non si trovi a dover gestire da solo tutto quello che comporta in questo periodo di crisi un licenziamento e le ovvie conseguenze che ne scaturiscono, nasce questa campagna informativa e di raccolta fondi necessari a sostenere le spese di Luca, essendo ancora ingiustamente recluso. Ancora una volta vi chiediamo quindi ad alta voce di liberare tutti i notav ancora rinchiusi e sottoposti a misure restrittive. E vi ricordiamo inoltre che per chi volesse il 25 aprile potrà partecipare alla cena sociale, alla cena benefit al centro sociale a Scatasuna, e in più per qualunque donazione vogliate fare è stato aperto un conto della carta PayPal su cui si può versare quanto volete. Il numero della carta è 40 23 6006 24 68 94 20, intestata a Pierpaolo Pittavino. Thank you.
Allora, veniamo a Palermo, invece, docenti di medicina in Palermo si dimettono contro la chiusura di oncologia. La temporanea chiusura del reparto di oncologia del Policlinico di Palermo ha causato la protesta di 63 docenti della facoltà di medicina del capoluogo siciliano, compreso il preside, che hanno presentato le loro dimissioni. La decisione è stata presa dopo alcuni giorni dallo stop delle attività dell'unità operativa per la causa per la cura dei tumori decisa dal ministro della salute Renato Balduzzi e dall'assessore alla salute della regione siciliana Massimo Russo. La scelta, secondo il ministero di Roma, è stata presa per gli elevati e permanenti livelli di rischio per pazienti e operatori o per la mancanza di e per la mancanza delle garanzie circa le necessarie condizioni di qualità e di sicurezza. I docenti che protestano sono sostenuti dal rettore Roberto La Galla, che secondo quanto riportano vari quotidiani locali sostiene svariati centinaia di pazienti e numeroso personale non possono essere sbrigativamente delocalizzati. La sospensione delle attività va modulata e vanno ripristinate le pratiche assistenziali. Ricordiamo che il reparto di oncologia era stato chiuso a causa di, a quanto pare, chemioterapie e appioppate a pazienti che non ne avevano bisogno.
Il governo italiano e i familiari dei due pescatori uccisi nell'incidente che ha coinvolto i due marò hanno firmato oggi un accordo extragiudiziale davanti all'Alta Corte di Carela. La scorsa settimana a Roma avevano offerto come donazione ex gratia 10 milioni di rupie, ovvero 150.000 euro a ciascuna famiglia.
Cioè 150.000 euro in cambio di un familiare. Un affare, direi. Andiamo all'estero, si inaspriscono i rapporti tra Egitto e Israele. La compagnia petrolifera nazionale egiziana cancella l'accordo di fornitura di gas a Israele e il Parlamento chiede le dimissioni del Gran Mufti egiziano, reo di aver visitato Gerusalemme Est. I rapporti tra Egitto e Israele hanno vissuto questa mattina due episodi per natura molto distanti tra loro, ma avvisati entrambi della situazione caotica che l'Egitto sta vivendo a un mese dalle elezioni presidenziali. La visita a sorpresa dello sceicco Ali Gomma, Gran Mufti d'Egitto e massima autorità sunnita del paese alla moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata, ha provocato violente polemiche in patria. Da molti la missione nella città santa è stata giudicata infatti come un atto imposto dalla giunta militare nell'intento di perseguire la normalizzazione politica con Tel Aviv. Tutt'altro che distantiva è stata la mossa invece della compagnia nazionale EGAS di rescindere il contratto con la EMG, ovvero East Mediterranean Gas Company israeliana, operatore del gasdotto che attraversava l'instabile regione del Sinai. La decisione è stata presa, secondo il direttore esecutivo della EGAS, Hani Dahi, esclusivamente per motivi commerciali senza il coinvolgimento di politici o autorità militari. Israele avrebbe ripetutamente violato i termini contrattuali, secondo gli egiziani, e non è chiaro se la giunta militare sia stata al corrente della decisione, che priva lo Stato ebraico del 40% delle sue forniture di gas. L'annuncio costituisca un suicidio politico per il Cairo, sostengono i paesi europei, mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l'intera questione è business, non politica. Il ministro degli esteri, National Conservatore Avigdor Lieberman, scusate, ha definito l'Egitto un paese più pericoloso dell'Iran, a quanto pare. E come testimonianza dell'inasprimento dei rapporti tra Israele e i paesi arabi confinanti, Israele ha approvato costruzione e muro al confine con il Libano. Il governo israeliano ha deciso infatti di costruire un muro lungo il confine con il Libano e si tratta di una barriera difensiva lunga 2 km e alta 10 metri. L'intenzione è quella di proteggere l'insediamento di Metullah, il più settentrionale, e il più esposto a quanto pare ai razzi di Hezbollah. Si tratterà del terzo muro che Israele costruisce nel suo territorio e anche in quello che il diritto internazionale assegna ai palestinesi. Il più imponente è quello che sventra la Cisgiordania, costruito a partire dal 2002, al quale è seguita la barriera al confine con l'Egitto, una barriera di acciaio alta 5 metri lungo i 240 chilometri della frontiera, terminata soltanto nel 2012, per un costo complessivo di 360 milioni di dollari. Israele e il Libano sono ufficialmente in guerra, il loro confine è una linea blu con puntini ancora in discussione, ma non è nella zona interessata dal nuovo progetto, anche perché la linea blu è gestita dall'UNIFIL, la missione ONU giunta nel luogo dopo il conflitto tra Israele e Libano del 2006.
Salahuddin Rabbani, il neo eletto alla carica di presidente dell'Alto Consiglio per la Pace dell'Afghanistan, sta cercando di stabilire da subito un canale di comunicazione con i talebani, ai quali ha chiesto di unirsi a tutto il paese in un processo di pace. Il presidente dell'Alto Consiglio per la Pace dell'Afghanistan chiede di non osteggiare la presenza delle forze straniere, ma semplicemente di assecondare il processo di pace che, se perpetuo, permetterà agli eserciti della NATO di lasciare l'Afghanistan. Con la prossima notizia passiamo in Siria, dove oggi un'esplosione è avvenuta a Piazza Merj, nel centro di Damasco, secondo quanto riferisce il network Al-Arabiya. Secondo le prime informazioni, una persona è morta e tre sono rimaste ferite. Diversi edifici sono danneggiati. Secondo il corrispondente a Damasco nella TV panaraba, l'ordigno esploso stamani a Piazza Merj, appunto, era stato piazzato all'interno di un veicolo militare. L'esplosione è avvenuta vicino all'ambasciata iraniana nella capitale e lo riferisce Al Jazeera, citando fonti dell'opposizione del regime di Assad. Anche la TV di regime ha riferito che dell'esplosione, precisando che è avvenuta per mano di un gruppo terrorista armato vicino al complesso di Yelburga, nel distretto commerciale di Marjek, accanto alla città vecchia. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite ha ribadito ieri la necessità che le autorità siriane lascino totale libertà di movimento agli osservatori dell'ONU e che in 300 arriveranno a partire dalla prossima settimana per sorvegliare la corretta attuazione del cessate il fuoco in Siria. Nel paese però si continua a sparare. Soltanto ieri il bilancio delle vittime degli scontri è di 60 persone uccise, nonostante alcuni osservatori ONU si trovino in Siria.
E prima di chiudere con gli appuntamenti, ricordiamo i risultati delle elezioni francesi. I dati sono questi: il candidato socialista Hollande ha vinto il primo turno delle presidenziali con il 28,63% contro il 27,18% di Sarkozy, che comunque evita il tracollo. Terza, e questa è la cosa più grave, è arrivata con il 17,9% la candidata dell'estrema destra Marine Le Pen, e seguono il candidato dell'estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon con il 11,11% e il centrista François Bayrou con il 9,13%, e proprio quest'ultimo si appresta a fare da ago della bilancia per il ballottaggio, visto che la sinistra ha già annunciato che si schiererà a favore di Hollande e che probabilmente anche la candidata dei Verdi, Eva Joly, che ha ottenuto il 2,31%, darà indicazioni di appoggiare il socialista.
E tra gli appuntamenti vi ricordiamo quello di oggi di Libera Spazi Idee e Resistenze. In occasione del 67° anniversario della liberazione del nazifascismo, viene organizzata una giornata di socialità in uno dei luoghi simbolo del riscatto della partecipazione degli abitanti al vivere comune. L'iniziativa si svolgerà a Piazza Mediterraneo, nel popolare quartiere Alberghieria.
Sarà previsto il teatro di strada per bambini alle 18.30, che quindi ormai sarà già finito. Una cena popolare tra circa 10 minuti è preparata dalle trattorie del quartiere. Al 22 il concerto dei Calamo, musica popolare calabra, e a seguito DJ HD e Balkan Beat Selection. Poi vogliamo ricordare che anche domani a Modena ci sarà la ricorrenza del 25 aprile, particolarmente importante perché in contemporanea si protesterà contro la carcerazione di Sam, Piero, Nicolò e Michele, che attualmente sono ancora arrestati, e ci vorremmo essere anche noi in piazza con il Guernica.
E infine,
ultimo appuntamento.
Ricordiamo, giovedì alle ore 21 Banda Radio presenta Cine Schiticchio con la proiezione del film I Gatti Persiani. Quindi ci troverete qui a partire dalle 9 a Piazzetta dell'Origione e vi aspettiamo in tanti.
Vi lasciamo alla programmazione di Banda Radio. Il GR tornerà domani sempre puntuale alle 20. Ciao a tutti.